Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 463 di Boldollai, priva dei due Neo, padre di famiglia, di padre di famiglia ormai storico ne abbiamo uno, ciao Show.
Ciao a tutti.
Di non padre di famiglia ne abbiamo due, oltre a me, ciao Tim. E
saluto a tutti.
E ciao Nick.
Meno male hai chiamato il mio nome perché temevo di esserla mia insaputa e mi stavo preoccupando.
Non lo puoi mai sapere.
Grazie della conferma.
Lo saprai un giorno quando emergeranno dei debiti e tu dovrai ripianarli, o quando ti chiederanno, che ne so, di far da garante per l'acquisto di un'auto, perché sa che funziona così, no? Che ormai i ragazzi non possono comprare un'auto senza la garanzia dei genitori. Tu a un certo punto, tra una ventina, non lo so, un po' meno magari, una quindicina d'anni, ti vedrai così per venire una ricerca,
Ah, ma
una
muoio
richiesta
prima,
del genere.
tanto.
Questa è sempre una soluzione.
C'è problema.
Io sono a
Io
tre anni di
provo,
distanza,
vedo poi.
praticamente.
Sì, tu show sei arrivato. Va bene, leggo al volo un tweet. Se Jason Tatum dovesse vincere l'MVP delle Finals, sarebbe il quinto più giovane di sempre, dopo Kareem, Duncan, Kawhi e Magic Johnson, quindi sarebbe anche il primo a rompere l'egemonia Spurs e Lakers. Se Steph dovesse vincerlo, sarebbe il quinto più anziano di sempre, ancora Kareem, Jordan, Wilt e LeBron. E questo, al di là della cosa dell'MVP delle Finals, ci porta ovviamente a parlare delle Finals. L'NBA continua a essere stronza e quindi a metterci gara 2 a 5 ore dalla chiusura neanche di questa puntata, ma insomma così ci arrangiamo. Gli Warriors sono 22-8 dopo una sconfitta ai playoff, da quando Steve Kerr è capoallenatore, compreso 4-0 in questa post-season. Quindi io direi, io vi dico delle cose di gara 1, voi mi dite è vero o è falso e se c'è una potenziale soluzione. La prima cosa è: qualsiasi giocatore NBA cercherà di procreare nei dintorni di Carnevale 2023, così da diventare padre nei dintorni delle finali di conference. No, scherzo, che poi non è Carnevale, quando dovrebbe essere? Non lo so, a fine agosto, perso i conti, quella roba lì, vabbè. Insomma, Derrick White, parlami di Derrick White che segna qualsiasi cosa a tre dopo essere diventato padre. Perché?
No, 9 mesi prima, teoricamente se
Fine
siamo a
agosto?
giugno,
Fine
tipo
agosto.
se,
Fine
sì,
agosto.
settembre, una cosa così.
Prima del training camp, sì.
Il problema di Derrick White è, tra virgolette, la via di mezzo. Ricordo insomma, che c'erano di voi che non la metteva nemmeno una vasca da bagno solo qualche settimana fa. Se improvvisamente vede il famoso canestro largo quanto una limousine, ha sempre fatto dall'ultimo dalla famosa serie con Denver, non ha mai ripreso diciamo un rendimento regolare, ma è sempre stato sinusoidale, soprattutto per quanto riguarda il discorso del tiro. Quando mi hanno chiesto poi i tifosi Celtics di presentarlo un po' meglio, ho detto: perché devi venire incontro nei momenti di carestia? Perché di solito poi in qualche modo ripaga la fattura, non immagino oggettivamente a questi livelli. Va detto che però per i tiri che ha preso temo che sia episodico, e spero che i Celtics si sbagliarmi, perché insomma i tuoi tiri lì di
Sì,
solito non sono male buoni.
ce ne sono stati un paio, tipo la seconda delle sue due nel quarto quarto, che era veramente tipo una rimessa laterale da calcio con Steph nelle mutande, l'ha messa lo stesso. Vabbè, pazienza. Diciamo che ci stava che si riprendesse perché stava tirando abbastanza sotto. Lui tira il 37 circa e stava andando al 29. Però da lì a fare 11 su 18, compreso tipo tutto alle Finals, magari un po' meno, ecco. Però vabbè. Quindi, a parte la battuta, insomma, sul far figli, evidentemente, dopo Van Vliet anche lui. No, la prima cosa è,
Ah, anche Young è
ovviamente,
appena diventato padre.
anche Trae Young, ma tu, secondo me, l'aveva studiata apposta per diventare, perché lui l'anno scorso, giustamente,
Sì.
insomma, è arrivato in finale di conference e ha detto, vabbè, l'anno prossimo, finals, quindi faccio in modo di diventare padre a inizio giugno. No,
Lui però non a
allora,
sua insaputa è diventato padre,
lui non ha
ricordo.
sua insaputa, no, lui è programmata. No, ovviamente la roba che abbiamo visto di Celtics è irripetibile. 7 su 7 per iniziare il quarto quarto, però c'è da dire che in questi playoff stanno andando spesso sopra, diciamo, la loro teorica percentuale al tiro per le conclusioni prese. Quindi comunque sono, diciamo, in striscia. Poi magari si schiantano tipo i Rockets nella famosa serie contro gli Warriors in quella gara 7. però che tirino un po' meglio della teoria ci sta. Quello che ha fatto la differenza in quel quarto quarto di gara 1 è stato lo zero degli Warriors in attacco, perché che la squadra avversaria veda la vasca da bagno lo puoi tenere, cioè la puoi mettere in conto. È lo zero degli Warriors probabilmente che preoccupa più ancora del 7 su 7 a 3, perché poi gli Warriors hanno segnato in 5 possessi consecutivi quando è entrato Steph in campo, e poi zero completo. Quindi io credo che in parte ci penserà, insomma, la normalizzazione dei Celtics a rendere quel contestato poi 17 a 0, non mi ricordo, magari un 11 a 0, e lì starà gli Warriors fare tre canestri, quattro canestri in quel lasso di tempo, così da renderlo meno grave. Quindi non so, a voi è sembrato più un problema difensivo o offensivo quello dei Warriors nel quarto quarto, soprattutto a metà, quando è stata l'ondata?
Io direi onestamente più offensivo, perché cioè, difensivo secondo me a un certo punto hanno iniziato anche a concedere qualche tiro in più, sperando che si normalizzassero un po' le percentuali di Boston, anche perché voglio dire, hanno continuato a lasciar tirare White, che ci sta come game plan, perché non è uno che la mette spesso, quindi difensivamente hanno fatto loro, all'inizio li hanno anche abbastanza contenuti, alla fine sono stati veramente seppelliti dalle trippe quando si aspettavano che non ne mettessero così tanto. Hanno riniziato a far canestro a un certo punto, però segnavano due, dall'altra parte ne segnavano tre, quindi Boston ha preso un po' di vantaggio che hanno portato fino alla fine, però cioè, è stato proprio quel blocco di offensivo a un certo punto che li ha condannati a non restare più a contatto nel quarto quarto, a metà del quarto quarto, secondo me.
Warriors hanno fatto Warriors ben Warriors, nel senso sono specchiati, hanno fatto una partita mm-hmm. della Madonna fino al 40° minuto, poi hanno fatto i Warriors, succederà con LeBron, succederà con i Celtics, nel senso che hanno abbassato i pappafighi. Io tendo a credere che quando prendi quei canestri da Smart, che se la gira dietro la schiena con più o meno il comfort che io al campetto, ovviamente a me non entra, qualcosa non va, soprattutto se Horford abusa il Draymond Green alla seconda volta che te batte, lo sbatti per terra. Il messaggio che deve arrivare è quello, non per fargli male, ma per fargli capire che insomma invernice un attimino. Devi, cioè il gioco è sempre quello, cioè devi un attimino fargli capire che magari potrebbe essere meglio girare da altre parti. E io non ho visto applicazione difensiva, tra l'altro comunque è anche vero che è difficile stabilire quale delle due non abbia funzionato peggio, comunque ha fatto schifo entrambe, se no non lo prendi al serio di quel tipo. Però ecco, l'impressione è che secondo me l'abbiano vista un po' come la partita del destino, perché cioè, ci avevamo in mano fino al minuto 40-41, a questi è entrato tutto. A un certo punto, secondo me, un minimo di fatalismo mm-hmm. ti arriva, te la devo perdere una, perché riesco a perderla così. Tra l'altro non immaginavo che ci fosse tutta stondata pro Celtics, nel senso che adesso i Warriors perdono facile. Non mi aspettavo questa reazione alla vittoria dei Celtics.
I Celtics erano favoriti già prima di gara 1 per varie quote, varie insider, varie tutto. Sono i Celtics ampiamente favoriti della serie.
Guarda, io onestamente a bocce ferme, credo averlo anche detto e scritto, non mi ricordo dove, avrei detto se stanno tutti sani allo stesso modo, forse leggermente favorita Boston. Però il pronostico mio pendeva un po' sugli Warriors e forse pende ancora, non lo so. Perché comunque i Celtics sono pochi, sono un po' incerottati. Robert Williams ancora è stato eccellente in alcune cose, ma insomma ha un'autonomia limitata e poi vediamo come va. Però che i Celtics venissero visti favoriti o sicuramente non favoriti non è una cosa che mi stupisce, anzi.
Peraltro io la cosa che ho notato un po' è che viene incensato il quarto quarto come qualcosa non ha funzionato mentre tutto il resto della partita è andato. A me semplicemente è sembrato che il quarto quarto è stato il quarto dove le varie medie delle due squadre si compensavano e tornavano su, sui loro livelli, perché Boston aveva mancato tanta roba che doveva entrare prima e molte rotazioni difensive che avevano funzionato, comunque i Warriors avevano segnato, e allo stesso modo i Warriors avevano segnato praticamente tutto. Nel quarto periodo semplicemente siamo tornati alle medie. Peraltro penso che se voi fate vedere il tabellino a qualcuno che non ha visto la partita, io non credo che lui trovi una roba fuori testa, a parte che Tatum ha avuto una partita sottotono. Tutto sommato le medie secondo me sono andate a bilanciarsi per quello che si è visto nel resto della partita, al di là che il fatto che il resto della partita è stato ampiamente in vantaggio dei Warriors, perché hanno fatto il parzialone all'inizio primo quarto, tendevano a non mollarlo fino al quarto, dove poi non ha funzionato nulla in difesa, nulla in attacco e quant'altro. Quindi quando Green dice non c'è problema, abbiamo dominato per 42 minuti, io lì vedo il primo campanello d'allarme, perché qua forse non ci siamo capiti che secondo me Boston ha giocato meglio.
No, non solo. Abbiamo prevede che lui si includa nel discorso e no. Cioè, nel senso, no, esatto. qualcun altro suo compagno, lui no, ecco.
Quelli con la maglietta come la tua, sì, ecco. Un po' meno.
Quanto tempo è che mettano la Jolly? Prima Grant Williams, poi Derrick White, cioè nel senso non è nemmeno facilmente prevedibile.
No, però obiettivamente quando una squadra è molto forte i Jolly li becca, cioè fai anche fatica a dire hanno culo, ecco.
No, secondo me non è neanche così un caso che becchino i Jolly quando magari uno delle due stelle sia leggermente sottotono. Cioè, secondo me sono anche abbastanza bravi a riequilibrarsi che scendono in campo, perché se un giocatore tra Tatum e Brown magari ha difficoltà, gli altri riescono a emergere un po' di più.
Cioè, sono abbastanza, non è neanche detto che White prenda 18 tiri, perché non è che tutte le squadre se lo può permettere. Quindi
no, cioè, poi i 13 assist di Tatum, allora, la partita di Tatum comunque è stata solida, nonostante il cos'era 3 su quant'era? Non mi ricordo, 5 su 17, 3 su 17, quel che era, vabbè, 3 su 14, boh, quel che è. Diciamo che la storia dei 13 assist è stata contemporaneamente un po' sopravvalutata e un po' sottovalutata. Sopravvalutata perché comunque sono stati 13 assist, non di chissà quale genio o quale visione, non sono stati 13 assist alla Magic Johnson, alla Steve Nash, o anche solo alla Stockton, ma sono stati 13 assist di intanto gente che segnava dopo i suoi passaggi, che non necessariamente merito dei suoi passaggi, perché quando tu passi la palla e l'altro segna a prescindere, perché i Celtics segnavano tutto, sei bravo tu ma sono bravi anche gli altri, e al tempo stesso comunque passaggi di flusso di gioco, non c'era nulla di pazzesco, insomma buttava fuori la palla dai raddoppi normale sul primo passaggio disponibile, perché spesso gli Warriors mandavano il raddoppio, come dire, con un passaggio di distanza, non dal lato debole. Però al tempo stesso è Tatum, che comunque è un po' di tunnel vision, anche se comunque non la stessa che aveva magari al primo anno di NBA, se la porta dietro, quindi per lui fare 13 assist e far girare la palla senza incaponirsi è comunque un grande risultato. Quindi, ripeto, lasciando stare il numero di assist più alto per un giocatore all'esordio delle finals e cose del genere, comunque è stata una prestazione notevole di maturità, poi il tiro entrerà, ecco, la prossima magari fa 35 punti e 3 assist, ecco.
Una chiave di lettura, ditemi che ne pensate. Mi è capitato un paio di giorni fa, attraverso canali intermediari, di sentì Mamoli, 20 minuti in albergo, chiacchierando del più e del meno, ho fatto la domanda, dico, secondo te, ma che differenza c'è tra Steven e Doka? Nel senso che sembrano un po' più intraprendenti rispetto a prima, di là della qualità del gioco. Lui dice, per a giro, non so come la vediate, che girandogli intorno, insomma, durante gli allenamenti, quello che gli è sembrato è che Udoka facesse molto quello che faceva Pop, non tanto nel limitarlo in modo sciocco, ma sfidando in continuazione i giocatori, come da dire, guarda che se siamo in difficoltà lunedì, domenica, la prossima partita sei tu che devi mettere le triple. Cioè andava proprio dalle star che dall'ultima dei giocatori, e cercava in qualche modo di fare l'ex giocatore, come di guarda che al tuo posto quando serviva la mettevo. Mentre Stevens, secondo lui, era un po' più, tra virgolette, players coach per quanto possibile, cioè nel senso tendeva a venire più incontro in caso di default da un punto di vista balistico. Voi come la vedete?
Mi piace, Non è detto che Udoka con una squadra che magari ha bisogno del player coach lo saprebbe fare, e viceversa Stevens con una squadra che ha bisogno delle cinghiate appunto l'abbia saputo fare. È anche vero che tu puoi allenare quello che hai per le mani, e Udoka ha fatto un lavoro eccezionale, e abbastanza chiaramente questa squadra ha bisogno delle cinghiate. Poi intanto, se vabbè, rispondete anche voi Show e Nick, poi vi pesco una cosa che andrà da parte.
Ma io sto sentendo un po' metallico, non so se sono io.
No, io sento bene. Comunque anche i tifosi di Celtics meriterebbero un po' di cinghiate, così, perché male no. No, può essere, non conosco in realtà stile di allenamento dei due, quindi mi fido di quello che dice Mamoli anche della visione, cioè è una cosa che potrebbe benissimo essere. Ovviamente la grandezza di Pop è che lui lo ha fatto per 30 anni e la gente continua a dargli retta. Udoka lo sta facendo nella prima stagione, sta funzionando, vediamo se riesce a farlo per più tempo, perché sai, può essere un trucco che dopo un po' magari termina, e Pop è stato bravo magari a farlo tutta la carriera e sembra sempre convincente.
Show, che dici?
Io vi ho perso un attimino, okay, ho qualche problema di connessione. Se vai, mi fate un recap, vi dico...
Guarda, facciamo così, leggo una domanda che tanto più o meno la risposta è pertinente, e poi mi dici se la senti e se no. Mattia ci scrive: gentile e sempre cortese redazione, vi seguo sin dai tempi in cui Mobamba era nessuno e continuo a seguirvi dato che Mobamba continua a non essere nessuno. Io direi magari, invece purtroppo esiste ed è in qualche modo rilevante. Indipendentemente da come finirà, per alcuni tratti della stagione e finora anche ai playoff, Boston ha dimostrato di essere una delle migliori squadre NBA, se non la migliore. Sicuramente buon merito va dato a Coach Udoka per i miglioramenti dimostrati rispetto all'inizio stagione e anche a Brad Stevens per i piccoli aggiustamenti effettuati al roster rispetto allo scorso anno. Mi chiedevo se fosse mai capitato che una squadra con head coach e general manager al primo incarico avessero mai performato così bene come sta facendo Boston in questa stagione. Abbiamo visto negli ultimi anni ben 3 coach, mi pare, vincere il titolo a rookie, Lou, Kerr e Nurse, ma tutte le franchigie avevano un GM non al primo incarico, se non sbaglio. Da quest'ultima osservazione prendo un ultimo spunto. È un segnale che la qualità del coaching sia decisamente migliorata negli ultimi anni? Non parlo solo di head coach, ma anche di tutto lo staff a supporto che può compensare la potenziale inesperienza dell'head coach. In realtà la risposta a questa domanda è winning time, ma ci torniamo dopo. Per un GM all'esordio e un coach all'esordio, rimaniamo un attimo sui Celtics. Ecco, l'hai sentita, Show?
Sì, a tratti. Okay. Allora, non mi ricordo se quando Kerr ha iniziato a giocare, ha iniziato a allenare i Warriors, Myers era già GM o se anche lui è arrivato in contemporanea. Però diciamo che alla fin fine, secondo me, questi cambiamenti di Boston sono comunque all'insegna della continuità, perché, voglio dire, Brad Stevens, che è passato a fare il GM, era comunque già nell'organizzazione e probabilmente era già, come dire, con un ruolo abbastanza vicino a quello che era quello di Ainge, e Udoka comunque si è trovato a fare il coach in una squadra guidata da quello che è il suo GM, per cui diciamo che un filo di continuità c'è stato. Però nonostante questa continuità, c'è da dire che effettivamente Boston sta facendo molto bene, e non mi aspettavo che, tra l'altro, dopo anche essere partita come partita, che potesse arrivare così bene fino in fondo.
Guardate, io voglio leggervi una cosa che è bellissima, perché ho cercato, Show, mentre parlavi, la data di insediamento di Bob Myers come general manager, che è il 2011, quindi come vice il 2011, quindi è arrivato leggermente prima. Poi sì, ok, è stato promosso, ma più o meno mi sembra che, al di là del caso particolare, no, lo stesso anno, l'anno dopo, Myers Kerr sia un buon esempio per Stevens Udoka. Io leggo: il 14 aprile 2011 Myers viene nominato vice general manager dei Golden State Warriors, squadra per cui ha fatto il tifo fin da bambino, e il riferimento di questo articolo è un pezzo scritto dal signor che io non conosco, Dario Costa, per un sito che io non conosco, sport.sky.it. Quindi devo dire che è tutto molto bello. E basta, a proposito di Dario Costa, ovviamente gli spazi su Twitter continuano. Ecco, vabbè, niente, Nick, stavi, volevi dire?
No, volevo...
tu per chi ti dicendo... favi fin da bambino?
Perché ti favi fin da bambino? Non i Lakers.
Giusto.
Sì. E volevo comunque salutare Joe Lacob, che ha detto che il suo obiettivo è fare 18 finali in 36 anni, come...
Vabbè, altre cose
dopo essere gara anni luce avanti.
Esatto.
Ebbene, ha alzato abbastanza la testa per 2 anni, è bene subito rialzarla e prendere una pagaiata in gara 1.
Esatto, altre cose da gara 1. Green e Iguodala in campo insieme, anche no. Siete d'accordo?
Io ma temo proprio Iguodala in campo, no.
Esatto, io ero più Iguodala, anche no.
Iguodala, basta Iguodala.
Condivido. Ha fatto un paio di cose da Iguodala, al resto però danni. Quindi se guardi le cose belle è tutto bello, se guardi le sciagure... anche no,
anche in difesa tra l'altro, cioè,
sì. Sì, ha fatto un paio di un paio di vabbè, in difesa un paio di deviazioni e poco altro. I Celtics sono sembrati meglio quando sono andati piccoli e gli Warriors quando sono andati grossi. Siete d'accordo, sì, no? E secondo voi è un trend che può ripetersi, ha senso si ripeta o è stato un episodio?
Sono d'accordo, ma mi è sembrato abbastanza pesante, cioè nel senso che era uno, è successo una volta, vediamo se continua, cioè aspetterei a chiamarlo trend come cosa, anche okay. Perché se i Warriors funzionano quando sono lunghi, l'hanno finiti lunghi.
Sì, c'è Bielizza, basta, quindi sì. Sì.
Sì, è cristallino come andata in gara 1, però sì, anche a me non sembra trend, ma sembra più il caso.
Ok. Non so, altre cose che vi sono venute in mente vedendo quella partita che pensate possano avere un senso per il resto della serie?
E credo che la chiave per i Warriors per battere la difesa di Boston, che era un po' il grande enigma, sia, ci tengo a essere citato con le virgolette esatte, cazzeggiare.
Mm-hmm.
Cioè, secondo me loro funzionano come hanno funzionato bene nel primo quarto e molto meno negli altri quarti quando rompono lo spartito e improvviso ne vanno con il flow della partita. Curry sicuramente aiuterebbe anche Poole, ma c'è stata una regressione già abbastanza evidente contro Dallas e sembra continuare, sì. Quindi servirebbe la versione di Poole cagazziretto, diciamo, quella con Denver, e servirebbe forse aiuto una versione di Klay Thompson un pochino più sparacchina, tipo quella che si era vista. Cioè, mi piacerebbe più vedere i Warriors che rompono lo spartito, anche perché finché giocano all'interno dei binari, secondo me Boston li attanaglia abbastanza bene. Quindi credo che... Io li vedo sfavoriti, già prima. Okay. E credo che la chiave per vincere questa serie appunto sia affidarsi ai colpi dei loro attaccanti fuori dal loro schema di gioco, che è una cosa che i Warriors tendenzialmente non fanno tantissimo.
Team e Show?
Sì. A me principalmente, secondo me, deve... Non ho sotto occhi i dati, li stavo provando a cercare, ma non li ho trovati, quanto... Nel secondo tempo rispetto al primo sono riusciti ad andare più in contropiede e a fare punti da contropiede i Warriors rispetto al primo tempo, perché secondo me quella è abbastanza una chiave del gioco dei Warriors e dell'improvvisazione che dice Nick, perché quando riescono ad andare un po' più un po' più correre un po' di più, secondo me mettono molto più in difficoltà Boston, perché se si schiera Boston fai fatica di veramente cercare quell'improvvisazione che gli arriva dal giro di palla che hanno loro, che però non sempre riesce con i Celtics, perché sono bravissimi poi a metterti il granello di sabbia nell'ingranaggio.
Sì, devono un po' sporcare lo spartito. Io proverei pure un pochino più a tuo Porter, che mi è piaciuto un sacco. Cioè, in generale, spero che care, come sono stati i Warriors, ben Warriors, cioè nel senso che qualcosina sperimenti e provi. Non so se fanno la mossa Willis Reed con Payton, però l'impressione è che più che da un punto di vista tecnico, che comunque è evidente che al momento... Boston c'ha un vantaggio, non so quanto consistente, ma ce l'ha, sembra che abbiano bisogno di una scossa nervosa, quindi magari la gioca, che ne so, Payton che gioca 5-6 minuti, mette la tripla, c'è qualcosa che gli dà tra virgolette l'impressione di essere loro la squadra del destino e che sia un po' l'anno della rivincita. Secondo me, se
Otto Porter è stato meraviglioso, però si è visto il motivo per cui è quasi uscito dalla Lega, dopo essere stato spacciato per un 3D meraviglioso, cioè lui è un difensore di squadra, di sistema, di tutto quello che volete, uno contro uno Jaylen Brown l'ha devastato, il che mi porta anche a parlare di quanto fondamentale sia stato l'inizio del quarto quarto di Jaylen Brown, quando i Celtics erano morti, nessuno aveva niente e Jaylen Brown praticamente da solo li ha tenuti a gara, li ha tenuti in partita, quindi anche se non bellissimo, anche se non efficiente, Jaylen Brown all'inizio quarto quarto è stato fondamentale e ripeto un po' di peso anche da quello che ha fatto uno contro uno contro Otto Porter. Quindi di base sono d'accordo, giusto il gancio. In tutto questo non abbiamo ancora parlato di Al-Horford, o meglio abbiamo detto che Al-Horford ha fatto il culo a Draymond Green e l'ha fatto da qualsiasi punto di vista. È stato ancora più Draymond Greenesco di Draymond Green nell'essere millimetrico nel posizionamento, nei movimenti difensivi, per essere in grado contemporaneamente di impedire magari che si attaccasse il ferro e non lasciare troppo spazio ai tiratori e avere le braccia lunghe per, che ne so, deviare passaggi. Vabbè, è stato devastante in attacco, quindi assolutamente.
Infatti all'Horford è stato Draymond Green che la metteva da tre.
Sì, devastante, veramente Horford devastante.
Per questo l'ha bocciato Embiid, vero, se non ricordo male.
insomma, qua diciamo che diretti o indiretti Horford ha a che fare con tre o quattro franchigie del passato recente dell'NBA. Ecco, vabbè.
Ma dati però che la prima cosa che ha fatto Stevens, e questo è evaluato, è che si è ripreso. E sì. Ha dato via Kenny Anderson, vista oggi una mandragata colossale all'epoca, come giusto che fosse, ci abbiamo discusso.
Mi è piaciuta la freudiana, ma era Kemba Walker. però ha reso bene l'idea.
Quella lì. A parte che niente, so che spero sia finito su Ura.
Appunto.
Ma Kemba Walker che fine ha fatto?
Niente, ha avuto un paio di settimane di Jeremy Lin Sanity a New York, ma perché non c'era nessuno?
Giusto per far fare una figura di merda tipo dopo che aveva appena cestinato praticamente.
Sì, vabbè, però Kemba ha fatto schifo, dai, ha avuto 5 sì, partite buone perché giocava lui e basta perché non c'era nessun altro, ha fatto 30 punti anche se la squadra faceva schifo uguale, quindi vabbè.
Teniamo a dire che fa tipo perché non c'ha più il cinema.
Sì. Ci vogliamo. Tra l'altro Stevens, c'è da dire, ne parlava anche Zach Lowe, non è da tutti avere un polso della squadra tale da buttare dentro. Alla fine i Celtics in questa stagione, tra swap, protetta eccetera, hanno dato via tre prime scelte per prendere Horford e Derrick White, cioè il terzo, il sesto, il quarto, il sesto miglior giocatore della squadra, una cosa così. Poi che Horford stia performando a livello di Tatum e di Brown è un altro discorso.
Sì, è una roba che Danny Ainge se la risente, sviene.
Esatto, esatto. Ainge è stato fenomenale nel costruire questa squadra perché comunque il core è tutto gente presa da Ainge o al draft o Horford, perché alla fine l'aveva preso, poi l'ha ripreso. Però quello che ha fatto Stevens come GM, cioè andare, non dico all-in, però andare convinto su due giocatori che hanno due grandissimi meriti. A, essere due grandissimi giocatori di squadra. B, non essere tipo Enes Kanter e Dennis Schroeder, perché poi non dimentichiamoci che questa squadra ha preso il volo anche quando a questo gruppo sono stati sottratti Kanter e Schroeder e un pochino anche Josh Richardson, ma lì forse meno. E questo è un grosso messaggio all'NBA. Poi a livello umano magari Kanter ha un po' di spessore, ma questo non ha nulla a che fare con il gioco del basket. E anche i Mavericks hanno dato un bel esempio in questo senso, cioè la addition by subtraction è una cosa assolutamente reale. E due delle finaliste di conference e una finalista NBA su due lo testimoniano, quindi
sa che non sia ricordando il gentile Gordon Hayward, no ragazzi, vaffanculo, io vado a giocare a Charlotte per prendere il mio spazio.
Ma lì secondo me è stato come sottrazione che ha contato un po'. Secondo me è stato il momento in cui hanno smesso di cercare un esterno che avesse tanto bisogno di palle in mano, perché prima Kyrie, poi Kemba, hanno lasciato un po' di più palle in mano a Brown e Tatum, e un po' a Smart, che comunque si è sentito più protagonista. Lì secondo me è cambiato un po' anche l'approccio all'attacco, e ha iniziato a funzionare un po' di più l'attacco dei Celtics.
Ci ricordano che oggi è il 14° anniversario della sedia a rotelle di Paul Pierce, e diciamo che c'è anche una roba un po' cringe di Jason Tatum, che dopo aver mandato i messaggi in DM a Kobe, si è vestito come Kobe durante il provino che Kobe fece per i Celtics. Io adesso, per carità, rispetto per le leggende, sicuramente Kobe nella vita di Tatum ha avuto un peso, però un po' meno, ecco.
Alleggerendo un po', adesso mi ha fatto venire voglia di vedere su Instagram a chi si accompagna Pierce ultimamente, giusto così.
E chi è?
No, controllo, adesso vado a guardare.
Ah, non lo sai ancora? Ok, no, facci sapere.
No,
Facci sapere anche...
Una principessa, sicuramente.
Anche se questa è Finestra sul Canile, che avrei voluto fare oggi, ma Fleccio non c'è. E quindi rimandiamo a settimana prossima. A tal proposito, io direi, ne approfitto per segnalarvi che, non so se lo sapevate, ma è uscito un album, di rap, non so come meglio definirlo, di hip hop, è una cosa un po' particolare, di Miles Bridges, l'ala degli Charlotte Hornets, che contiene, intanto ci sono le zanzare, scusate se mi distraggo, vorrei fare una strage, e non ho intenzione di tagliarla questa
Speravo
cosa.
nell'album di Miles Bridges ci fossero le zanzare.
No, mi spiace, ma no. Comunque, c'è l'album di Bridges in cui una delle barre, una delle strofe, recita: io sono come una pizza, lei non può avere il mio formaggio finché non arriva al topping. E io non.
Insomma, Dante era un dilettante. Una...
Non so se volete commentare, se dobbiamo chiamare qualche esperto di hip hop, non lo so, vabbè. Insomma, così. A proposito di Instagram, basta. Credo che per adesso sulle final sia finito, ovviamente poi torneremo a parlarne settimana prossima, e fra 10 ore, anzi 9 ore e mezza, ne parliamo io e Dario Costa su Twitter, ma credo lo
Facciamo
leggerete prima di poterlo
una
sentire.
challenge, tanta stagione è quasi finita, facciamo una challenge, provate in un supermercato a dire esattamente la stessa cosa a un e vediamo quanto restate liberi.
Noi ci dissociamo ovviamente da questa cosa, è un'idea solo vostra
E di Miles Bridges, voi
e non incentiviamo a farlo.
no, state citando musica, quindi non, per carità.
Sì, ovviamente, guardate, Ron, Zucchero.
Va bene. Prima di fare il funerale ai Miami Heat, prima abbiamo accennato appunto a Winning Time, che è la serie TV prodotta da HBO, che narra, diciamo, l'inizio della dinastia dei Lakers, cioè quando vengono comprati da Jerry Buss, quando arriva Magic Johnson, e una serie di altre cose abbastanza particolari. Io non l'ho ancora vista tutta, sono arrivato al risveglio dal coma dell'allenatore, che non mi ricordo manco come si chiama, perché che cazzo è McKinsey? Insomma, non se lo ricorda nessuno. No, scherzo. E al di là diciamo, della potenziale critica cinematografica alla serie, che è un po' severa, per non essere crudeli, no, volevo sapere cosa ne pensate in generale. Cioè, è chiaro che alcune cose siano delle forzature, perché nella vita reale spesso non esistono causa-effetto, ma esiste il caso. Invece, per una serie TV hai bisogno di mettere in fila gli eventi e dare un senso a tutto. E quindi, vabbè, insomma, ci sta che siano anche una forzatura. Però, tutto sommato, credo che non sia, al di là del fatto che nella famiglia bassa è incazzata e così. Io credo che non sia un brutto modo di rendere quel periodo. È fatta molto fine anni 70, è fatta molto Los Angeles, è fatta molto Magic Johnson sorridente che distribuisce amore, è fatta molto bastonate a Kat, che però tutto sommato se le meritava, quindi non è una cosa sbagliata. Altre sono ovviamente enormi licenze poetiche, non stiamo neanche qui a elencarle, però tutto sommato non mi dispiace, cioè mi sembra anche un modo che funziona e che tutto sommato non fa grossissimi torti per rendere merito a quella roba. Cioè, paradossalmente mi dà più fastidio quando si travisano e si forzano alcuni concetti nel, che ne so, Last Dance del caso, che si pone come documentario. Qui invece siamo oltre il biopic, e quindi se ci sono cose più spinte che nel film su Elton John o sui Queen, chi se ne frega, ecco.
Sì, a me sembra però che si sia un po' buttato sul grottesco alcune cose, quando diciamo un documentario alla Last Dance, anche se magari alcune cose chiaramente sono state viste sotto l'occhio di un protagonista piuttosto che dell'altro per fargli fare una figura migliore rispetto ad altri, qua veramente è stata un po' troppo licenza poetica, un po' troppo scimmiottare alcuni personaggi, esasperare magari per alcuni tratti di personaggi di West, che magari è anche così, però se devi trovargli proprio un, cioè, non lo so, secondo me è stato un po' disequilibrato, tant'è che West, a quanto dicono, tranquillo e buffa nel loro pre-winning time, perché hanno fatto anche loro un'oretta in cui hanno presentato la serie, West comunque ha fatto una bella citazione alla produzione, chiedendo le scuse ufficiali per come è stato dipinto. Non lo so, lo sto guardando, lo finirò di guardare, secondo me però non è una di quelle cose che, finito di guardarlo, poi mi metto lì e lo rivedo come magari è stato The Last Dance, ecco. Se l'avessi fatto più documentario o un po' più, come dire, un po', non lo so, sarà che a me non piacciono neanche troppo queste sceneggiature in cui c'è chi parla in prima persona, che racconta come se fosse una voce fuori campo, non so, un po' troppo veramente anni 70, troppo forzato, è come se avessero rifatto, come quando hanno rifatto MPI o quando hanno rifatto L'A-Team, okay. Starsky & Hutch, bellino, però ecco, lo vedo una volta, però passo oltre. Speravo in qualcosa di più epico, ecco.
In linea di massima mi sembra, non so se pure questa è uscita fuori da un'idea di Stefano Accorsi, tutto può essere. Perché fondamentalmente è la risposta americana a 1992, è quello che abbiamo celebrato, ho condannato da Gentopoli, loro hanno un po' ripreso la diatriba Lakers-Celtics. Noi a volte ci dimentichiamo che ci abbiamo tante di quelle cose, però non è male, adesso non vorrei sembrare eurocentrico perché non lo sono, ma così per fare un veloce raffronto, la cultura sportiva a noi sembra sempre qualcosa di cui non andare orgogliosi o di cui mettere nel cassetto, magari da trentenne che non vuole crescere, o quarantenne o quello che è, mentre per loro è fondamentalmente un pezzo del paese che noi spesso e volentieri fatichiamo a capire. La qualità recitativa è Falcon Crest, Meet, Un posto al sole, con qualche, tu dicevi Auerbach, probabilmente con qualche picco in su. Francamente può essere utile ai ragazzini in senso buono che vogliono approcciarsi, secondo me non rende l'idea di quanto fosse facile all'epoca, con soldi e idee, tirar su dei mostri di franchigie, perché come insomma, ricorderete tutti i pick che hanno giocato tra Magic, Bird e compagnia bella andavano dagli Utah Jazz del caso. Stai fallendo? Ok, te lo compro io il pick.
Utah Jazz o Cleveland Cavaliers.
Esatto,
questo, la step and rule, ricordiamocela.
Ecco. Esatto, però noi siamo anche dei super esperti, a torto ragione, ci dobbiamo mettere nei panni di chi super esperto non è, certo. E quindi probabilmente, e praticamente se chi è cineasta, tra virgolette, tante, le luci e l'atmosfera sono pari a Boogie Nights, che è un film che a me era piaciuto tantissimo, se qualcuno vuole recuperare, che fondamentalmente ha quell'atmosfera e quelle luci lì. Però dai, onestamente è meglio che ci sia stato qualcuno che abbia provato a farlo piuttosto che niente.
No, confermo, insomma, non sono d'accordo con Shaw nel criticare potenzialmente la linea editoriale, però per quello che ha deciso di essere, secondo me sta in piedi. Poi ovvio, ma... non è che...
Ecco, citando Boris, non è che non ha funzionato, è stato posizionato male nel palinsesto. Perché tu me lo metti quando esce The Boys, quando esce Stranger Things 4, ovviamente.
No, lo metti perché ci sono le finals e non ci sono le Lakers e le finals. Cioè,
e quindi
per parlare di Lakers, esatto, esatto. È posizionato benissimo.
Allora, vabbè.
I tifosi delle i tifosi Lakers che non possono tifare Celtics e non vogliono tifare gli Warriors possono guardarsi Winning Time, è perfetto.
Possono tifare per la morte del regista che ti ha...
è perfetto, secondo
che
me.
Che ha diffamato. Bene, bene.
Esatto. Esatto. Vabbè, torniamo un po' alla mezza attualità, neanche troppo attualità, ricordandoci che adesso poi magari andiamo verso la vittoria del titolo dei Celtics, ma... I Celtics sono stati, così come i Bucks l'anno scorso sono stati a un ditone di Kevin Durant dall'andarsene a casa, i Celtics sono andati da 10 centimetri di un tiro di Jimmy Butler, da uno dei suicidi o delle cioccate peggiori della storia dello sport. E lì, insomma, c'è un po' la dimostrazione di quanto poi tu possa costruire la squadra bene quanto vuoi, fare tutto bello come ti pare, essere clutch, eccetera, eccetera. Poi cambiano 5 centimetri tra il trionfo magari senza nessun senza nessuna superstar, anche se Tatum è un primo quintetto all'NBA, quindi non dimentichiamoci di sta roba, al fallimento disastro, perché se poi quel tiro di Jimmy Butler entra, parliamo di veramente tutt'altro e magari salta per aria anche qualcosa a livello di spogliatoio dei Celtics, ma non prendiamo questa cosa dal punto di vista dei Celtics, prendiamola quella degli Heat, quindi facciamo un funerale agli Heat e inizierei con per il futuro degli Heat.
Era passi.
Per il futuro degli Heat, che quel tiro sia entrato uscito cambia, cioè se gli Heat fossero arrivati in finale, le decisioni in arrivo, le decisioni estive sarebbero state diverse? E quali saranno? Inizierei da qua, ecco.
Secondo me vanno all in su qualsiasi cosa respiri e che sia fondamentalmente meglio di Erro. Non so se arrivano a Mitchell, però l'idea è che la finestra resta aperta finché Butler è Butler, non necessariamente quello che disegna 45, ma che comunque li tiene assieme. Credo che buona parte dell'NBA dei giocatori che ambisca a la volontà di anellarsi, non è che c'è in 15.000 alternative. Se sei un esterno posto, sembra che ci sia gli Heat. Tra l'altro, se Donovan, poi bisogna anche vedere se in caso Donovan Mitchell piace, cioè piace Erro ai Jets e viceversa, e soprattutto se dopo 3 settimane di Spolstra e Riley come sopravvive, perché al terzo rientro che non fa, lo stuprano. Forse è quello che c'ha bisogno, eh.
Sono d'accordissimo sul fatto che la finestra resterà aperta. Jimmy Butler ha dimostrato di essere tranquillamente un giocatore che può fare il tuo alfa ai playoff. Non è certo lui ad essere mancato. Bisogna fare dei ragionamenti su PJ Tucker che prova player option. Bisogna fare dei ragionamenti su Erro, che è uno di quelli che ne esce peggio. E obiettivamente, ok, alla fine era rotto, ma da questi playoff Erro esce veramente, veramente, veramente male.
È vendibile però, se ci pensi, perché l'altro sì. Fai.
Sì, e esce... E esce ovviamente male anche Duncan Robinson, però insomma gli Heat ci hanno abituato nel corso degli anni a trasformare in asset o in roba che torna buona a contratti di questo tipo senza arrivare a Olynyk, quindi lì ho un po' meno paura.
Ma io concordo con quello, non concordo sul fatto che il risultato dell'ultima partita abbia cambiato le cose, perché gli Heat sono una squadra che, secondo me, come modo di pensare, sono sempre in all-in, sono sempre in sì. Tengo la finestra aperta e faccio tutto per tenerla aperta o per prolungarlo o quant'altro. Quindi, cioè, io concordo con quello che ha detto Tim, ma l'unica cosa che non concordo è che, secondo me, anche se arrivavano in finale, probabilmente arrivavano in finale, la finale durava molto poco perché erano veramente alla canna del gas come condizione fisica, ma anche ammesso che fossero arrivati in finale, anche ammesso che l'avessero vinta, secondo me comunque sono l'occasione per fare un all-in, per andare ancora più a rendere più la finestra più aperta possibile, non tanto per di tempo, ma per ampiezza proprio della finestra, diciamo, credo l'avrebbero fatto.
Anche secondo me qualcosa alla fine faranno, perché è vero che la finestra, secondo me, come diceva anche Faz, è aperta fin quando c'è Butler, e Butler, a parte me, adesso che era infortunato alla fine, però mi sembra uno che sia magari non tra i primi 5 giocatori NBA, ma tra i primi 5 che ai playoff ti posso portare avanti, sicuramente sì.
Oh, ragazzi, in 3 degli ultimi 5 playoff ha spostato il mondo. A un certo punto lasci sì. da parte le teorie, guardi la pratica e, esatto, e è così, esatto. Punto. Cioè.
Sì. Ed è quel giocatore che veramente ti cambia lo scenario. Secondo me faranno qualcosa anche perché poi magari avranno bisogno, siccome tolto Butler che è ancora a margine, tolto ovviamente Bam che è ancora parecchio giovane, si sperava che Herro fosse uno di quelli su cui puntare per il futuro, ma qualche dubbio c'è. Gli altri incominciano ad essere di una certa età, perché PJ Tucker comunque c'ha la sua età, perché Lauri abbiamo visto che comunque ha fisicamente ha più di qualche dubbio, quindi quantomeno cercare di non precludersi il fatto di poter poi ricostruire subito o comunque di dare continuità quando Bam diventerà la prima opzione e il giocatore franchigia, sostituendo un po' Butler che dovrà per limiti di età comunque fare lo step non dico di gregario, ma di secondo violino, ecco, poi quello che ti cambia le partite non segnando 47 punti, ma magari segnandotene 20-25 e basandosi poi su qualcun altro. E secondo me qualcosa faranno, cosa non lo so, bisogna vedere Riley cosa si inventa.
Sempre per fare un altro gancio con Winning Time. No, non male anche il personaggio, esatto, di Riley.
Esatto. Sembra un pazzo hippie quando... Cioè, io ti giuro, vedendo la serie, dicevo, ma questo è Riley o Phil Jackson? Perché
sì,
l'hanno dipinto più o meno così.
Vabbè, io mi dico, per onestà, io a Riley invidio solo i capelli. Quelli
ci sta. Herro è, ripeto, a parte il giocatore più deludente, io credo che loro abbiano fatto tutto il possibile in questa stagione per metterlo in condizioni ideali, e lui ha ringraziato giocando, rompendosi, e poi nell'intervista, non se l'avete sentita, di fine stagione ha detto no, beh, io mi merito di partire in quintetto l'anno prossimo. Ah.
Vabbè. Dove non l'ha detto?
Bravi, esatto, c'è sempre il diavolo in dettagli, assolutamente, sì sì. Non...
Aiuta i Jets, intendeva.
Chi occhio, non lì c'è Clarkson, eh? Ah no.
E anche Clarkson merita di partire in quintetto. Quella è veramente una rottura di palle per gli Heat. Io non so quali forze Riley abbia già evocato per tenerlo a bada, però probabilmente c'erano delle mezze promesse in ballo, non lo so, però che Herro sia un personaggio un po' particolare, va bene. Però che dopo una stagione così e questa uscita tu abbia una dichiarazione simile è ancora più preoccupante. Allora, secondo me speravano di venderlo
bene, probabilmente.
Speravano di venderlo bene adesso e basta, invece no.
Se fosse rotta prima dei playoff l'avrebbero venduto a peso d'oro.
A peso d'oro non lo so, ma l'avrebbero venduto. Adesso...
No, ha fatto una regular season clamorosa, cioè... Sì, dell'anno,
per me comunque mercato ne ha, bisogna capire cosa vogliono ricavare lì.
Ve l'ha detto facile, se voi fosti i Jets e ve lo danno sul piatto d'argento col contratto rinnovato, e quindi devi rimanere lì dolente con sopra le scelte, voi direste no, io ho visto l'ultimo Mitchell,
però sai cosa, col contratto rinnovato non lo puoi fare in pratica, cioè se lui rinnova non si muove, questa è la cosa. Esatto, quindi ovviamente lo prendi ed è un restricted free agent, gli fai l'occhiolino e va bene, quindi ci sta, quello lo puoi fare, non lo metti nero su bianco, ma più o meno è come se lo facessi. Io non credo che i Jets siano pronti a fare quella roba. Dovrebbero, dovrebbero. Poi è ovvio che con Arrow prima stella non vai da nessunissima parte, ma lo usi per ricostruire. E intanto lo fai un po' la roba
cosa
che
fai? Fatto... 40 milioni di contratto di Gobert più Arrow? Porca
miseria. No, beh, inizi da Gobert, poi arrivi anche a Mitchell.
Però devi piazzarlo quel contratto. Cioè, prima voglio vederlo muovere il contratto di Gobert, poi voglio piazzare sì, Mitchell sì. Magari a diverso. Cioè.
Però... un po' il discorso fatto per Portland, questi qualcuno da dal pubblico che non sia di primissima fascia gliela devi tanto, se possono permettere di fare 4 anni di rebuilding col palazzetto che non si riempie per intero, quindi questa secondo me è la molla che li muoverà. Non
penso ma... Tim, non quante persone vanno a vedere Arrow che tira 30 volte a partita?
Non è Arrow, esatto, non è Arrow quel giocatore, cioè piuttosto
allora guardo... se c'è un posto dove vanno a vederlo è Portland o i Jets. Cioè, non credo che ci siano tante altre franchigie. Cioè, poi ovviamente te lo costruisci lì, ma se c'è un posto dove vai a vedere il Rifleman solitario che te ne piazza 35, secondo me è alla provincia dell'Impero. Può essere che sbaglio, ovviamente.
Chiaro. Non lo so, Miami fa i salti alti tanto così, se riesce a ricavare Donovan Mitchell da Arrow e qualcosina. Non credo che siamo pronti per questa roba qua. E... credo abbiamo fatto abbastanza. C'era Jokic a Monza, dicevamo anche fuori onda, e non ce l'hanno detto. Non che sarebbe cambiato chissà che.
Però. Non ce lo dicono.
Bello. Non ce lo dicono, era in giro in ciabatte e bragoni. E tra l'altro poca gente, adesso non dico di conoscere centinaia di persone a Monza, ma un po' sì... e solo un paio mi hanno mandato la foto dicendomi guarda c'era questo in giro, quindi o la voce è girata poco e o in pochi se ne sono accorti. Oddio, mi risulta bene, difficile non accorgersi di un giocatore,
cioè,
di un...
cazzo, non è un mazzo di chiavi Jokic, cioè,
bravo.
Io personalmente non scorderò mai, credo fosse stato 5-6 anni fa quando James Harden si accompagnava a Ostia con almeno una posse dei 6-7 ragazze, non so trovate dove.
non farti certe domande.
Mi sono ritrovato Mason Plumlee lì all'Eur che chiedeva informazioni turistiche e poi ho scoperto che fece un camping all'Eurobasket. Però sì, ogni tanto si palesano da ste parti. Sì. Più che altro mi confermi, quindi ti fa Monza Jokic?
Jokic non credo, no.
Non Jokic credo tifi Milan.
Dici?
Non mi ricordo mai, ho visto qualche tweet sul Milan ai tempi.
Chiediamo agli ascoltatori più attenti a ste cose.
Monza, e quindi si vede che è fedele alla linea.
Chiediamo agli ascoltatori più attenti a ste cose. E, no, sto pensando ad altre cose in settimana grosse, non ce ne sono state. Stiamo ovviamente aspettando il draft, mancano solo 2 settimane e mezzo. E onestamente mi sembra che, e questo è assolutamente un bene, la discussione sia totalmente assorbita dalle finals. Il draft, correggetemi se sbaglio, poi ovviamente dipende dalle rispettive bolle, se viene a parlare Lorenzo magari nella sua bolla è tutto draft, però una volta finita la combine è tutto sparito, non ci sono smoke screen, non ci sono idee, alla fine le squadre tutte le squadre non incluse nelle finals, quelle appena 28 squadre, avrebbero interesse a rimanere di attualità, facendo parlare di sé, ma a me sembra in realtà che, lasciando stare quelle che non esistono, nessuno stia cercando particolarmente di essere sulle prime pagine, e da un certo punto di vista questo è bello, perché ci sono delle cazzo di finals, al di là del fatto che ci sono sempre le finals, queste sono delle cazzo di finals, quindi dedichiamoci a queste e non al draft. Dall'altra mi suona un po' strano, perché in effetti è una novità che, ripeto, a 20 giorni meno dal draft ci sia questo silenzio radio. Avete la stessa percezione anche voi o sono io che sono una bolla del cazzo?
Ma io avevo letto di Thunder che sembravano interessati al determinato giocatore che doveva essere uno smoke screen perché possa... insomma, un gran casino, ma sì, comunque poca roba, pochi così, ma è anche vero che non tutti i draft c'è della roba, perché alcuni draft invece potrebbero essere movimenti in top, si comincia a sentire qualcosa, io questo credo sia un draft dove chi ha le scelte se le tiene e al massimo se le scambia tra di sé, ma...
Aggiungo, guarda, aggiungo la combinazione tra non c'è il talento generazionale e sì, non frega un cazzo a nessuno delle squadre che scelgono i Chiefs.
Sì.
Quindi credo che queste due cose contribuiscano, ecco.
Ah, i Magic hanno preso il loro secondo miglior giocatore dei prossimi 5
esatto.
In effetti la combo è abbastanza devastante, però. Ma tra l'altro, adesso ci pensavo, sbaglio, questa qua è la gara 2, di solito, è la gara di Eurocamp, che deve, quella della domenica che avevamo all'Eurocamp appena arrivati.
Può essere che fosse la 2? Quella dell'aria condizionata a San Antonio era gara 2, non mi ricordo.
Mi sa di sì.
Mi pare di sì.
Allora sì, perché mi ricordo quella, ad esempio. Quindi
beh,
sì.
In realtà, tipo, quella che abbiamo visto con Marco di Benedetto tra Golden State e Cleveland era gara 4.
Quindi dipende.
Perché erano su 4-1 e Dario disse it's over. E invece...
Invece no, è vero.
Non se ne parla granché, perché francamente non frega niente a nessuna delle squadre che stanno in lottery quest'anno.
Sì, sì, quello, quello.
Rispetto dei Magic, dei Thunder.
Ma non, non devi averne rispetto dei Magic, sbagli.
Essendo una piccola franchigia, ne ho da vendere. Credo che l'unica argomento che ho letto qui in giro è se i Rockets, a quanto sembra, orientati su Banchero, perché sembra che le prime due siano un lock, cedono o meno il pick e nel caso dove va. Però sì, francamente, anche perché dopo c'è Sacramento che sceglie, ancora dopo Detroit, e poi Indiana, cioè non gliene frega niente a nessuno, cioè non c'è un insider.
C'è la netta percezione che comunque nulla di questo sposti, ecco. Nulla di tutto questo sposti, ma niente neanche per sbaglio.
Ma tu preferiresti secco adesso Smith o Holmgren?
Non ne ho la più pallida idea, non ne ho veramente la più pallida idea, non ne ho la più pallida idea. Preferirei Net, però capisco qualche dubbio sul potenziale, insomma, baricentro alto, non tanto, io onestamente se proprio credo che siano più legittimi gli asterischi sulla tenuta fisica alla voce infortuni che a quella. Non si è sentito niente, Tim, scusa?
Scusa, mi è partito un po' pappa.
Dicevo, sono più preoccupato dai potenziali infortuni che dalla tenuta. Cioè, secondo me, anche dovessero sbatterlo a 4 metri a ogni blocco e ogni taglia fuori, chi se ne frega, in un certo senso. Mi preoccupa un po' di più la tenuta, perché è la combo baricentro alto più zero muscoli. Cioè, zero muscoli vuol dire che ogni volta che ti fanno un... ti danno una gomitata o che ti fanno una vecchietta, per dirla alla boomer, senti tanto male, ma tanto.
Cioè, e te ne fanno tante.
C'è anche il problema che se arriva uno con un bastone, questo qua lo sventola come fosse una bandiera.
Ma ripeto, mi preoccupa di più il dolore fisico e gli infortuni del fatto che lo possano sbattere in giro per il campo con una bandiera.
Sono abbastanza collegate le cose.
Anche, certo.
Cioè, un conto prendi una spallata sotto canestro e ti fa male, un conto prendi una spallata sotto canestro, ti fa male, voli a 2 metri in terra.
Anche, ma anche senza farti volare in terra, ecco. Quindi questo è
lo stesso. Sarà un mix con Zion, praticamente.
No, no, quello l'abbiamo già detto. Cioè, se tu prendi Zion e Chet, li metti in una centrifuga, li fai uscire...
Fai come Majin Buu, praticamente.
Bravo. E fai uscire due giocatori identici tra loro, hai praticamente la coppia di lunghi perfetta per l'NBA del 2025.
Ti escono due Griffin.
Forse meglio, cioè ti escono due Al Horford atletici, cioè delle cose così ti escono.
Come serve tipo uno tipo Federico II di Prussia che li lancia praticamente all'arma bianca e appena quello si guarda strano dice cane, vuoi forse vivere per sempre? Vai, cioè nel senso che stai aspettando.
E ripeto, non è un discorso di lui che è soft, cioè nessuno mette in dubbio che lui sia durissimo e che le gomitate le renderà pure, è che gli fanno male, cioè è un'altra storia proprio. Non è il punto che lui...
Secondo me farà tanta fatica. E secondo me, a me la cosa che preoccupa è quando in questi tipi di fisico, che magari sono anche meno predisposti rispetto a un Giannis, cerchi di mettergli uno chassis muscolare importante. Perché poi lì veramente ti esponi a problemi fisici, a problemi di struttura di gioco e a meccaniche di tiro che ti devono decisamente cambiare, perché poi quando tu metti dei muscoli su un qualcosa di molto esile, poi anche la meccanica di tiro magari ti cambia, il tipo di reattività ti cambia, oltre alla predisposizione agli infortuni che può sempre arrivare. Quindi è un ben torno all'otto, secondo me.
E quindi perché non mettere nella stessa franchigia che ha due giocatori che tra l'altro hanno già concluso il loro contratto da rookie e sono nel contratto da giocatori seri, che hanno saltato più partite di quanto ne hanno giocate nella loro carriera professionistica? Mi sembra proprio il contesto ideale per uno che potrebbe
avere... C'era un altro scocchia zeppi ai Thunder, no? L'altro
scocchia zeppi. Non parlavo dei Thunder. Ah, okay. Di Fulse e Isaac.
Vabbè, lo guarì adesso, no?
Sì. Mm-hmm. Va bene, basta, credo che questa
puntata... Beh, ma c'è Mobamba.
Speriamo che non ci sia più. Credo che questa puntata si possa chiudere qui a un'ora, perché tanto abbiamo esaurito gli argomenti di attualità, quindi come hanno anche scritto, ripeto, chat Twitter, anzi spazio Twitter alle 8 e poi ovviamente disponibile in registrata. Poi la partita dopo è giovedì. Mercoledì su giovedì, non mi ricordo.
No, mercoledì su giovedì.
Mercoledì su giovedì. Quindi anche lì spazio Twitter alle 8. Quella dopo probabilmente domenica mattina. Sabato mattina. Quindi comunque le seguiremo su Twitter per avere un po' di aggiornamenti. Poi...
settimana prossima potremo fare una puntata con più di una partita giocata nelle ultime
giorni. Ne avremo ben tre, quindi sì, assolutamente. Pensa che potremmo anche avere già un campione NBA settimana prossima.
Avremo già un campione NBA.
Avremo. Tu dici avremo?
No, in potenza. No, al massimo in potenza.
Potremo.
Avremo una favorita, forse, secondo me.
Quella c'è già.
Sì, ma no.
Lo dico e non lo nego, ma vado a guardare le quote dei Warriors, mi gioco stasera 5 euro circa.
Stasera comunque mi confermate non i Lakers?
No, non i Lakers.
Beh, comunque... non lo so, magari un tentativo riescono a farlo.
Vabbè, ma i Lakers hanno preso, che ne so, prosciutto, stanno tranquilli.
Va bene, grazie show, ciao.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao Nick.
Ciao a tutti, non mi ricordo quale ascoltatore proponeva che se i Celtics vincono il titolo fare una puntata di 2 ore di Serena.mp3 e io non sono contrario, volevo dire questa cosa.
Ma io credo che lo possiamo tranquillamente caricare su YouTube, dobbiamo solo decidere cosa mettere sullo sfondo come immagine, ma l'audio è già pronto. Ci metto un attimo a fare il loop di 2 ore, eh? Cioè, vediamo quanto è lungo questo file, guarda, è un attimo, un secondo. Allora, eccolo qua. Allora, guarda, questo file... è lungo 8 secondi, quindi dobbiamo farne...
Guarda, ti faccio il calcolo velocemente, sono...
Fai il calcolo.
2 diviso 8, sono 900 volte.
Bello, bello, mi piace, bello.
900 tonde, proprio.
È un attimo, in effetti.
Quindi ciao. Va bene, ce l'avrete.
Ciao.